24 mattino.
Martedì 10 dicembre, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Martedì 10 dicembre è il giorno dei commenti a quel che è accaduto in Siria sui giornali di tutto il mondo e noto una differenza. Nella sostanza tutti i giornali del mondo anglosassone, quindi del mondo americano e inglese, sono ottimisti, insomma guardano la cosa. Dal New York Times dice il fatto che dal nome dei leader dei ribelli Al-Jolani abbia preso il suo nome vero vuol dire che si trasforma in statista, non è più la stessa persona. Ahmed Al-Shara, questo è il suo nome nuovo con cui si presenta, che è il suo nome di persona. E poi mette in evidenza l'amnistia per i militari di Assad e questa cosa dice che è una molto diversa da come nel 2003 in Iraq fu smantellato l'esercito e quella fu individuata da tutti come l'origine di tutti i mali, nel senso che poi quei militari messi allo sbando si andarono a arruolare in gran parte fra le truppe jihadiste. E insomma notano alcuni giornali, il Guardian, come i giornali inglesi, diciamo il Guardian, come adesso gli attori stranieri si stiano muovendo per ritagliarsi ognuno una fetta, uno spazio in questa regione, notazione ovvia, e il Financial Times fa un editoriale molto deciso dicendo: sentite, non scocciate, è benvenuta l'uscita di scena di Assad, adesso accontentiamoci di questo, poi parleremo di tutto il resto, vedremo, analizzeremo, ma non mettiamo insieme cose diverse tra loro, cioè quello che potrà accadere da quello che è già accaduto. I giornali europei invece sono tutti ossessionati dal problema, ossessionati per carità, è legittimo, di rimandare indietro i profughi siriani che sono milioni e che si sono tutti presentati come anti-regime Assad e bisogna rimandare indietro quelli che sono ancora sotto esame, ma anche alcuni che erano già stati esaminati e accettati, e questo è un grande problema, è un problema che riguarda anche l'Italia. Grandi reportage sulla prigione di Sednaia, quella di cui abbiamo parlato ieri, insomma, dove si sono affollati ieri molti siriani a chiedere notizie dei loro congiunti, e tutto sommato se oggi dobbiamo trovare articoli critici e dubbiosi, li troviamo sui giornali italiani, persino sul giornale che ieri era stato con un articolo di Fiamma Nirenstein, quello che aveva un cauto articolo di Fiamma Nirenstein, così come sono cauti nell'approvazione lì i giornali anglosassoni, sia chiaro, usano tutte delle formule per dire
lo stesso pezzo del Financial Times che citavi non è che dica celebriamo questi che arrivano al potere, dice almeno intanto ci siamo liberati del dittatore, e le prigioni che stiamo vedendo, le immagini che stiamo vedendo in queste ore delle prigioni, no, testimoniano,
ci fanno piacere,
quello che succede,
e che poi gli annunci prendiamoli per buoni, che non mettere il velo. Altri, appunto, dicevo che il giornale che ieri era stato più aperto con quell'articolo di Fiamma Nirenstein, il giornale oggi pubblica invece l'articolo più critico, quello di Gian Michalsin come editoriale, 10 motivi per non fidarsi, Sharia e kamikaze mai rinnegati, ecco il passato da militante dell'ISIS in Iraq, e poi il fatto che lui è ancora sotto mandato di cattura internazionale, ci sarà un bel problema da risolvere se togliere o meno questo mandato di cattura internazionale.
Un altro mandato di cattura internazionale, diciamo.
Insomma, questa storia dei mandati di cattura è una storia complicata.
Sì.
E, ci sono altre notizie sui giornali che stamattina sfogliavo, alla ricerca di valutazioni sul caso Assad, alcuni mi hanno fatto sorridere, sono sui giornali italiani, che Assad possedeva a Mosca, mi sembra 19 appartamenti, ne parla Rosalba Castelletti su Repubblica. Beh, 19 appartamenti è tanto, può cambiare casa di giorno in giorno, almeno due volte al mese, ecco, anzi un po' di più. E che dire, basta. C'è il Times of Israel che fa un articolo molto interessante sul fatto che da oggi, per la prima volta dopo anni e anni e anni, Netanyahu andrà a quel processo per corruzione.
Sì.
E non è una cosa di poco momento, perché quel processo si svolge tre volte alla settimana, dura ogni udienza non so quante ore, e quindi starà praticamente da qua a non so quando, quantomeno fino a Natale, sotto processo, a fare come Andreotti che sì, va lì e si prende appunti e sta. E per quello che riguarda Trump, sempre a proposito di processi, ha proposto di non solo liberare gli insorti del 6 gennaio dell'assalto a Capitol Hill, ma di processare gli inquirenti. Quindi questo adesso lui vuole processare gli inquirenti, in una intervista in cui tra l'altro si spende in elogi per la Meloni, dicendo che è fantastica, è fonte di energia, insomma la Meloni continua.
Comunque le volte che parliamo di politica e ci troviamo a parlare di giustizia sono infinite, non so nemmeno più dove tra quella internazionale e quella locale.
E a proposito di giustizia, allora, venendo all'Italia, Beppe Grillo, che come sappiamo da ieri è uscito sconfitto dal referendum interno del Movimento 5 Stelle, sospetta brogli e riunisce i suoi legali, sarà duello sul simbolo, stop ai ricorsi sul voto, ci informa Gabriella Cerami su Repubblica. E il Fatto, che sa il fatto suo in materia dei 5 Stelle, dice: Conte, chi ci intralcia pagherà, nel senso che ha fatto un discorso molto sottile, pieno di sottintesi, facendo leva su quel senso di parsimonia di Grillo, dicendo: guarda Grillo, che se fin qui ti abbiamo lasciato passare, abbiamo fatto un doppio referendum, ci hai fatto perdere un sacco di tempo, ma da oggi in poi noi ti faremo causa per azione temeraria e pagherai l'anima tua. Quindi quei legali che stai riunendo ti faranno pagare un occhio della testa, stai attento, molto. Chi traduce Pietro Senaldi, fin dal titolo su Libero, che dice: Conte avverte Grillo, se ci fai causa ti spenno. In effetti
più o meno sono accaduto,
questo è il senso della cosa. Mentre succedono tutte queste cose nel PD, e questo lo si deve alla bravura di Andrea Carugati del Manifesto, che è un giornalista mastino, che è andato a chiedere a Schlein se era vero che lei stava sempre in barca con gli Elkan, e lei ha detto: ma quando mai, io non neanche riconosco, e addirittura hanno fatto una precisazione di Arturo Scotto: non c'è stata né quest'estate né mai nessuna vacanza né alcun giro in barca con John Elkann da parte di Eli Schlein, che non ha alcun rapporto di amicizia, di vacanze comune con nessun membro della famiglia Elkann.
Sì, perché sarebbe, era circolata sul Corriere, sul Foglio, l'idea che lei fosse amica di Ginevra, perché la stessa Schlein ha una passione per il cinema. Ma poi questa cosa di prendere le distanze, ma perché se sei amico di una persona non è che che questo vuol dire, anche
però,
se fosse
Arturo Scotto,
non è che c'ha la peste Ginevra, il cane, non so come dire, mi sembra una cosa pazzesca, no?
Ma loro dicono che mai nessuno del PD è stato in barca con gli Elkann. Speriamo che non trovino una foto di qualche membro del PD in vacanza con gli Elkann, sulla barca degli Elkann, perché allora lì è l'inizio della fine, può essere, ma non credo. Comunque sicuramente alle Schlein
no.
È esploso finalmente, dopo che l'abbiamo segnalato più e più volte, il caso di Ruffini, candidato formalmente da Prodi, credo, perché non si capisce bene sui giornali, Minzolini sul giornale avanza l'idea che più che
Paolo, diciamo, perché si fosse perso, scusa, perché si fosse perso qualche passaggio. Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, che viene immaginato come federatore del centrosinistra. È il secondo articolo in pochi giorni. Prima era stato Aiello un mesetto fa circa sul Messaggero, poi
un mese fa,
poi ieri sulla Stampa.
Novembre, guarda, io sono andato a ricercarmelo ieri per essere preciso, e poi oggi lui lo ripubblica, Mario Aiello, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che poi va in giro per i convegni, per convegni, e dice: io in politica guai a restare a guardare. Cioè, Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, pensa che sia una gran drittata di fare un ingresso lento, capisci? Cioè, rimanendo direttore dell'Agenzia delle Entrate, non accorgendosi, ti dicevo, Minzolini chiama in causa il Quirinale, dice: ma come, il Quirinale sponsorizza il capo del centro, del centrosinistra, in un personaggio che deve dedicarsi alle entrate, una cosa molto delicata, a parte che tutti dicono, lo prendono in giro perché dice mettere come capo del centro il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ma più di tutte, oggi la vera bomba è semi nascosta in un articolo di Giulia Pastorella, che è la vice segretaria di Azione, tra l'altro candidata a prendere il posto di Calenda, quando mai sarà il congresso di Azione, io non lo so, credo i primi dell'anno prossimo, che manda una lettera al Foglio, prima Gentiloni, poi Beppe Sala, ora il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini. A Roma e nei suoi salotti la lista dei federatori di un campo largo capace di abbracciare il centro libero e democratico si fa sempre più lunga. Gli unici a non avere voce in capitolo purtroppo sembrano coloro che lo hanno votato, cioè noi, i federandi. A noi non ci consulta nessuno. Ora devi sapere che Giulia Pastorella non è un personaggio qualsiasi, a parte che è una parlamentare, ma è una che è piena di titoli di studi, si è laureata a Oxford, poi ha avuto un dottorato, ha proseguito gli studi alla London School of Economics, è una preparatissima, è quella che Calenda manda quando ci sono i dibattiti con Marattini, che è un altro federatore, del candidato federatore del centro, casomai Calenda e Renzi si togliessero di mezzo. Dice: scusa, ma che sistema, i federandi non vengono neanche interpellati, e fra il Quirinale, cosa di cui dubito, perché so l'amicizia di Mattarella per la famiglia Ruffini, ovvio, sono siciliani tutti e due, ma escludo nella maniera più assoluta che Mattarella abbia mai mosso un dito, neanche un sussurro, neanche un bisbiglio a favore di questa cosa, che tra l'altro mi sembra alquanto avventurosa, soprattutto fatta in questo modo arcaico, che lui va in giro per convegni ogni giorno a dire forse sì, forse no. Io spero che entro Natale, massimo l'Epifania, Ruffini concluda il suo itinerario, dica se vuole scendere in campo come federatore, si rivolga a Giulia Pastorella.
Federi, un federatore deve federare. Caro Paolo, senti, fuori di politica italiana o parallelo alla politica italiana, che altro hai visto?
Ho visto una cosa che mi ha veramente colpito. Aldo Grasso, che è il più importante critico televisivo, cioè da quando c'è la televisione in Italia ha avuto 3 critici televisivi per stagione: uno Sergio Saviane sull'Espresso all'inizio, poi Beniamino Placido su Repubblica, e da una ventina d'anni, trentina d'anni, Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Che intendo? Non che gli altri siano degli scarsi, ma che sono quelli che fanno più paura. Frequentando il mondo della televisione, tutti vanno a leggersi ai suoi tempi Saviane, poi Beniamino Placido e adesso Aldo Grasso, e ha tirato una sberla al Report per quella inchiesta con degli audio rubati per il caso del ministro San Giuliano e della Boccia, ma veramente forte. Dice, ovviamente premette che lui su San Giuliano e sulla Boccia pensa tutto il male possibile, ma parla di vergognosa inchiesta di Luca Bertazzoni, non nuovo a questi servizi fra virgolette. Non è la prima volta che il report di Siegfried Ranucci, descritto molto vicino ai 5 Stelle, si incanaglisce con questi audio rubate, con queste interviste con le telecamere nascoste, con questi fastidiosi pedinamenti stradali, con questa spazzatura spacciata per giornalismo d'inchiesta. Semmai il report azzeccasse qualche volta un servizio, verrebbe comunque macchiato per sempre da queste cialtronate e via di questo passo. Insomma, è particolarmente
duro, mi pare. Sì.
Mi ha colpito che nello stesso giorno su Repubblica, sì, Antonio Di Pollina, che è il critico televisivo di Repubblica, lodi invece un altro metodo, destra e sinistra, c'è da imparare dal talk pacato, e loda il talk di Alessio Viola, giornalista conduttore di Sky TG24, che sta facendo un talk pacato che secondo Di Pollina può essere preso a modello, l'anti Ranucci. E poi ho notato questo, qui entriamo in zona culturale, che un ministro ha sopravanzato Giuli per la laurea, nel senso che Musumeci, Nello Musumeci, ex presidente della Sicilia, oggi ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha annunciato che non solo si è laureato, dice, aderendo alle continue richieste di colleghi, si conferma la notizia che il senatore Nello Musumeci ha seguito il secondo diploma di laurea. La tesi storia contemporanea è stata discussa presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania e ha ottenuto 110 lode. Ora questo 110 lode mette in grave imbarazzo Giuli, che deve ancora laurearsi in questa gara dei ministri a laurearsi, non prenderà 110 lode. È ovvio che il ministro che si laurea prende 110 lode, però non si sa mai, metti che quelli ci sia uno antipatizzante che gli dà 110 senza la lode, e allora verrà giù il mondo, e quel giorno apriremo la rassegna su questo.
Certo, certamente. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata. Ciao.
24 mattino.
Dunque, torniamo adesso su quello che è successo nella giornata di ieri a Calenzano. Siamo in Toscana, lo avete sentito anche in GR24 il racconto. In questa mattinata si stanno cercando, stanno ricominciando a cercare le tre persone disperse, due sono morte nell'esplosione che è avvenuta all'interno di questo deposito di carburanti che, da quello che abbiamo appreso quantomeno dalle prime informazioni, erano carburanti che servivano per gli aerei e venivano trasportati dalle autobotti. Nelle fasi di carico, appunto, sarebbe avvenuto tutto questo. Iniziamo con Andrea Carpignano, che è docente di sicurezza e analisi del rischio al Politecnico di Torino. Professor Carpignano, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, operazioni di questo genere in realtà se ne svolgono moltissime ogni giorno, no?
Sì, certo, perché diciamo noi abbiamo questi depositi dislocati sul territorio nazionale che poi riforniscono, come dicevate, ad esempio gli aeroporti, ma anche per esempio tutte le stazioni di servizio che utilizziamo quotidianamente per fare il pieno delle nostre automobili. Quindi dobbiamo, anche solo pensando alle stazioni di servizio, ne abbiamo 22.000 in Italia, quindi sicuramente sono attività routinarie e quotidiane che si realizzano nel nostro paese.
Sì, nell'ordine immaginiamo delle migliaia ogni giorno, quantomeno delle migliaia ogni giorno,
certo,
di questo genere, nei molti depositi che ci sono sul territorio. Operazioni di questo tipo, quello che abbiamo appreso, quella è un'operazione di carico e scarico sostanzialmente, no? Nella fattispecie di carico, cioè le autobotti stavano caricando i combustibili. Che tipo di operazione è?
Esatto, ma allora diciamo in questi depositi, chiaramente questi depositi sono siti considerati a rischio di incidente rilevante proprio perché detengono quantità ingenti di combustibili che sono sostanze pericolose per la loro infiammabilità, quindi in caso di incidente, come purtroppo abbiamo visto ieri, possono portare a fenomeni di incendio o esplosione. Dai, diciamo, gli stoccaggi di grosse dimensioni, questo materiale viene caricato sulle autobotti appunto per la distribuzione poi puntuale sul territorio. Durante queste operazioni di travaso, chiaramente, dovendo collegare l'impianto alle singole autobotti, è presente anche la componente umana, nel senso che non tutte le attività possono essere automatizzate, e quindi quando si valuta il rischio di questi impianti si tiene in particolare considerazione il fatto che durante le fasi di travaso, quindi di riempimento dai serbatoi verso l'autobotte, possano esserci non solo dei guasti tecnici che possono portare all'incidente, ma anche eventuali errori umani durante le operazioni di travaso. Quindi questa è sicuramente una delle fasi un po' più delicate di questa tipologia di impianti.
Sì.
Detto questo, però.
Sì. Prego. Prego, no, prego, professore, la faccio concludere, poi io ho una domanda ulteriore, prego.
Certo. No, detto questo, noi in Europa abbiamo ormai da decenni una normativa molto specifica, che è conosciuta in gergo come direttiva Seveso, che impone a questi impianti dei criteri di progettazione, di gestione, di manutenzione molto severi. Sono previsti dei controlli sistematici da parte delle autorità, è previsto che la compagnia che li gestisce adotti delle pratiche quotidiane per la gestione accurata della sicurezza, e sicuramente Eni è una compagnia che fa scuola a livello internazionale sulle prassi di sicurezza. Quindi sono situazioni molto controllate, tant'è vero che nonostante il grandissimo numero di attività che si fanno quotidianamente in Italia, fortunatamente i casi gravi come quello di ieri sono limitati. Però è chiaro che la fatalità può portare in certe situazioni a una concomitanza di guasti e errori umani. In genere non è un singolo evento che porta all'incidente, è la concomitanza di errori e magari malfunzionamenti tecnici o guasti dei sistemi di protezione che, combinati insieme, portano purtroppo alla situazione incidentale.
Generano qualcosa di questo genere. Buongiorno, certo. Bentornato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Buongiorno Giani, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, le chiederei innanzitutto un quadro, per quanto è disponibile per lei, della situazione questa mattina, perché so che questa mattina riprendeva la ricerca dei dispersi, no?
È già ripresa, io sono qua. E i vigili del fuoco stanno già lavorando da un lato con il drone per poter vedere le cose dall'alto e dall'altro nel mezzo ai rottami per cogliere quelli che possono essere i segni di corpi di persone che, vedendo l'ammasso di questa pensilina, che è quella sotto la quale l'autocisterna stava caricando e che, esplodendo, è andata totalmente distrutta, insomma non è facile nemmeno identificare i corpi che possono essere carbonizzati.
Sì, sì, le speranze sono di ritrovare queste tre persone vive sono estremamente limitate, no? Direi residuali, purtroppo, mi pare di dire, Presidente.
Purtroppo queste sono considerazioni corrette quelle che lei fa.
Senta, è riuscito rispetto a ieri sera, posto che naturalmente c'è un'inchiesta della magistratura, a capire qualcosa di più, qualche indicazione su quello che può essere successo?
Ma io l'idea che mi sono fatto anche parlando con i feriti a Careggi, perché non dimentichiamo, anzi facciamo un saluto a tutti loro, noi abbiamo in questo momento 14 persone in ospedale, oltre ai 5 che non... appunto due morti e i tre dispersi, abbiamo 14 persone in ospedale, altri sono arrivati curati nel momento e poi appunto sono stati immediatamente dimessi. Parlando con qualcuno di loro all'ospedale di Careggi, erano autisti di autocisterne che stavano lì facendo il carico, gli racconto un po' che cosa stava avvenendo. Questo è un deposito Eni con almeno circa e forse più 20 depositi circolari di stazionamento del carburante.
Sì.
Il punto dove viene caricato il carburante sulle autocisterne, perché gli utenti qui sono le autocisterne che poi portano il carburante ai distributori di benzina, insomma in tutta Italia, nelle funzioni, non a caso siamo in un punto, da un punto di vista logistico, strategico, certo, accanto alla fermata autostradale di Calenzano. Vi era regolarmente il passaggio per il carico di queste autobotti. Questi autobotti hanno 10 postazioni dove si caricano. Immagini in termini grandi quello che avviene in un normale distributore di benzina. Quello che è successo è che in una di queste, per le cause tutte da accertare, invece che un normale carico con il bocchettone che entra dentro l'autocisterna, si è sprigionato incendio, esplosione, quello che abbiamo visto. Quindi questa pensilina si è divelta e riversata sopra, quindi in questo momento quello che si fa per cercare le persone disperse è entrare in questo contesto per vedere se sotto questa pensilina divelta vi sono queste persone. E mi hanno raccontato appunto questi autisti, che peraltro erano uno in una fase di approssimarsi alla pensilina, quando ha visto l'esplosione ha cambiato direzione con il proprio camion e questo l'ha salvato. L'altro invece se l'è sentita da dietro perché aveva finito da poco il carico. Appunto mi hanno raccontato che appunto quello che è avvenuto è chiaramente il difetto nelle modalità di carico di una delle autocisterne. Che cosa ha determinato questo è da vedere. Sì. Quello che stando qui è che noi abbiamo avuto questo disastro terribile, ma nessuna delle torri di deposito del carburante è stata toccata, poteva avere dimensioni molto maggiori, molto perché basta, se diciamo. La catena dell'incendio dalla pensilina di carico si trasferiva a una delle varie torri di deposito, io non so cosa poteva succedere.
Certo, comprendo. Allora io la ringrazio, grazie, la dobbiamo salutare, Eugenio Gianni, Presidente della Regione Toscana. Abbiamo una breve pausa e proprio magari su questo ultimo punto sollevato da Gianni, no? se veramente c'è un rischio di questo genere, sentiamo e torniamo al professor Carpignano.
24 mattino.
Allora, professor Carpignano, in un impianto di quel genere sarebbe stata possibile una conseguenza del tipo di quella immaginata dal presidente Gianni, dal punto di vista che giustamente parla come parleremo tutti noi, no? Non essendo un tecnico, ha questo dubbio, no? Solleva questo dubbio. Sarebbe stato possibile, secondo lei?
No, allora è chiaro che il dubbio viene, non essendo magari un addetto ai lavori, però quando progettiamo e realizziamo questo tipo di impianti si lavora proprio tenendo conto che ci può essere questa, diciamo, concatenazione di eventi che portano all'allargamento dell'incidente. Proprio per questo si progetta la planimetria di impianto in modo tale da tenere ben separate le zone di stoccaggio dove abbiamo, diciamo così, il quantitativo maggiore di sostanze pericolose che possono portare all'escalation dell'incidente, rispetto alle zone dove, ad esempio, come in questo caso, avvengono i travasi, proprio per far sì che le distanze impediscano questa concatenazione di eventi e un'escalation dell'evento iniziale. Tutto questo viene attentamente valutato in sede di progetto, si fanno delle simulazioni per capire in caso di incidente fino a che distanza si può avere un danno alle strutture, alle persone, e sulla base di queste valutazioni molto accurate si determina la progettazione dell'impianto.
Sì. Allora l'altra domanda professore, a questo punto, guardi, facciamo tante domande di questo tipo perché in realtà di impianti simili vicino alle nostre città ce l'abbiamo tutti un po' in tutta Italia, no? E quindi è chiaro che a fronte di una vicenda di questo genere qualche preoccupazione, qualche perplessità può sorgere. E tutto questo vale anche per gli impianti più vecchi. Prima leggevo un pezzo della stampa che raccontava di impianti come ex raffinerie che sono diventate depositi, come credo, come in questo caso, proprio nel caso di Calenzano, o altri luoghi di questo genere che sono stati progettati, realizzati magari negli anni 30, negli anni 40. Le normative hanno imposto, immagino, una revisione di tutto nella chiave che c'è, una riprogettazione nella chiave che ci diceva lei.
Assolutamente, perché allora intanto anche sugli impianti nuovi ogni modifica che viene apportata all'impianto deve essere vagliata accuratamente da un punto di vista della valutazione del rischio, e nel caso si ritenga che possa esserci un aggravio di rischio è necessario procedere con le autorità per riottenere tutte le autorizzazioni sia alla modifica dell'impianto che alla sua gestione. Ma anche gli impianti più datati rientrano comunque nella direttiva Giulia Seveso che citavo prima, e anche questi sono soggetti a un costante controllo della sicurezza, quindi non, diciamo, l'età dell'impianto non implica che il rischio sia maggiore. Il controllo e i criteri di design degli impianti devono essere garantiti con gli stessi livelli di sicurezza degli impianti nuovi.
Senta, e un'altra cosa, è un elemento di chiarimento, se vuole, su una questione lessicale, no? Allora, le autorità, fattispecie l'ARPA per la regione toscana, le ARPA territoriali, classificano impianti come questi ad elevato rischio industriale. Ora, chiaramente, un'espressione di questo genere in una persona normale, una persona che non sa come funziona la normativa, mette un po' paura. In realtà non vuol dire che sono degli impianti nei quali può avvenire un incidente da un momento all'altro.
Assolutamente no, anzi, proprio perché, diciamo, sono impianti che si sa possono essere pericolosi, vengono, come dicevo, progettati e gestiti con criteri particolari. Un impianto a rischio di incidente rilevante è un impianto che in situazioni estremamente improbabili potrebbe dare un incidente, proprio per i quantitativi di sostanze che detiene, che potrebbe avere un impatto anche all'esterno del recinto d'impianto. Quindi la normativa in pratica ci dice: su quegli impianti dove i quantitativi di sostanze pericolose sono tali che in situazioni estremamente improbabili puoi avere un impatto all'esterno, devi prendere chiaramente precauzioni particolari. Però questo non vuol dire che dall'oggi al domani possiamo attenderci l'incidente, anzi, proprio le modalità di progettazione e gestione particolarmente accurati, controlli fatti periodicamente dalle autorità, devo dire, ci fanno quasi essere più tranquilli vivendo un impianto di questo tipo che è molto controllato rispetto magari ad impianti che detengono quantitativi inferiori e sono meno soggetti
per esempio una pompa di benzina, controlli. Per esempio una pompa di benzina,
esatto.
Non era assicurante per nulla, sa, professore, questa cosa.
Ma allora, diciamo che è chiaro che la pompa di benzina intanto ha dei serbatoi interrati, i travasi avvengono dall'autocisterna verso il serbatoio e non viceversa, sì. Il che è un po' meno rischioso, quindi adesso non dobbiamo demonizzare i serbatoi di benzina, però è chiaro che diciamo conviviamo con situazioni di rischio, ma devo dire che la normativa sia a livello europeo che le recepimenti italiani secondo me affrontano bene il problema, e le autorità, devo dire, hanno un occhio attento a far sì che le gestioni di questi impianti sia. Devo dire, purtroppo l'evento ieri è successo, però devo dire che proprio il numero di operazioni che si fanno quotidianamente in Italia di questo tipo ci dimostrano che la fatalità può accadere, ma è un evento raro.
Come diciamo all'inizio, in 20 secondi, professore, un'ultima domanda breve. Lei parlava prima del fatto che per verificarsi un fatto di questo genere ci deve essere una concatenazione, quindi gli errori o malfunzionamenti sono stati più di uno, cioè non è possibile che sia soltanto uno, o sì?
Io direi che posso escluderlo, perché voglio dire, qua, proprio a seguito delle norme che citavamo, se noi affidassimo, diciamo, la sicurezza dell'impianto all'operazione dell'uomo o a un sistema che deve intervenire singolo, avremmo delle probabilità di incidente troppo alte. Quindi quando si progetta questi impianti, anche proprio per le norme che abbiamo, dobbiamo far sì che se c'è l'errore, comunque abbiamo diverse barriere ulteriori che evitano l'escalation dell'incidente con la produzione di danni per le persone e per le infrastrutture. E questa è la filosofia che si usa nella progettazione di questi impianti.
Certo. La ringrazio, Andrea Carpignano, docente di sicurezza e analisi del rischio al Politecnico di Torino. Grazie, professore, anche per la sua chiarezza, per gli elementi che ci ha dato per provare a capire qualcosa di più in queste prime ore, naturalmente. E vedremo cosa succederà dal punto di vista della cronaca nell'arco della giornata. C'è il GR24, noi ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata.